Dario Fo, il genio giullare di Ira Rubini.
La luna è una lampadina attaccata in sul plafond, in steppare il mondo tente l'acqua e nessun che sul marciapè che cammina avanti in dreme fa male per.
Questa è la voce inconfondibile di Dario Fo in una canzone entrata nella memoria musicale degli anni 50. La luna è una lampadina. L'abbiamo scelta per iniziare un viaggio in 5 episodi alla riscoperta della vita e dell'opera di uno dei più sorprendenti premi Nobel della storia del Novecento. Il suo centenario cade il 24 marzo 2026 e nel corso di una vita lunga e vertiginosamente intensa, Dario Fo ha dipinto, scritto, interpretato, cantato senza mai risparmiarsi decine di quadri, sketch, testi teatrali, trasmissioni televisive e radiofoniche e circa 150 canzoni. Da quelle partiremo per sfiorare la materia, senza l'ardire di esaurirla, di cui è fatta la straordinaria storia di questo genio popolare. Dicevamo, la luna è una lampadina. La canzone avrebbe conosciuto diverse versioni successive, fra cui quella notissima di Enzo Iannacci, che con Fo ebbe una fertile collaborazione. Il brano, in cui italiano e milanese si mescolano con disinvoltura, fu solo uno dei molti scaturiti dalla creatività di Fo. Ma come e dove inizia l'avventura del più celebre giullare moderno? Lo raccontava già negli anni 70 Chiara Valentini nel suo libro La storia di Dario Fo. Per cercare di capire il fenomeno Fo in tutte le sue pieghe è necessario risalire molto indietro alla sua infanzia. I dati biografici abbastanza comuni sono quelli di un'estrazione provinciale e operaia, di un salto sociale in avanti coronato dall'arrivo all'università e quindi del gran successo e della trasformazione in personaggio da rotocalco, un po' come nel lieto fine di una commedia di Broadway. In realtà le cose sono state un po' meno semplici. Nato nel 1926 a San Giano, un paesino in provincia di Varese, a pochi chilometri dal Lago Maggiore, figlio di un ferroviere socialista, Felice, una specie di capostazione non ancora di ruolo che appunto per questo doveva trasferirsi continuamente con la famiglia da un paese all'altro, Dario era il maggiore di altri due fratelli, Fulvio e Bianca. I primi anni della sua infanzia Fo li ricorda come una specie di fuga in Egitto, sempre in trasloco, in vecchie case rumorose per i fischi dei rapidi e dei treni merci. Prima a Luino, poi a Pino Tronzano, proprio sul confine svizzero dove d'inverno c'era tanta neve, ricorda Fo, che per andare a scuola dovevo mettere gli sci. E poi, in modo più definitivo, a Porto Valtravaglia. In tutti questi paesi, lontani fra loro di pochi chilometri, l'ambiente era sempre lo stesso, famiglie senza uomini per la grande emigrazione, anche il padre di Fo da giovane aveva fatto il muratore in Francia e in Germania, gran traffici legati al contrabbando, velate complicità, arricchimenti, improvvise sparizioni e soggiorni in galera. Ma rispetto ad altre zone di provincia del nord Italia, sul lago viveva tutta una cultura e una tradizione popolare molto sviluppata, viva e integrata alla realtà di tutti i giorni, a cominciare dai fabulatori che giravano i paesi del Lago Maggiore a raccontare storie iperboliche e paradossali, tutte giocate sullo scambio grottesco del vero e del non vero, dove spesso i protagonisti erano gli sfruttati in cui gli spettatori potevano identificarsi, ma dove l'ironia, la trovata assurda e surreale avevano una gran parte. Questi fabulatori, che Fo ha sempre indicato come un'esperienza molto importante nella sua formazione, anche per la loro teatralità fondata sui gesti, sulla mimica, sulla capacità di essere contemporaneamente più personaggi, di passare da un ruolo all'altro, di dar vita da soli al centro di una piazza, un'intera storia, sono stati indicati da qualcuno come il modello a cui Fo, molti anni dopo, si sarebbe ispirato per i suoi giullari, il suo mistero buffo. Ma se in principio era Dario, con la sua fantasia di lago, subito dopo ecco Franca. Fo non sarebbe mai diventato Dario Fo se non avesse incontrato la bellissima Franca Rame, discendente da una celebre e antica famiglia di teatranti lombardi. Franca sostenne, ispirò Dario e firmò con Dario gran parte del suo lavoro ed ebbe un ruolo fondamentale nell'amministrazione della compagnia, nell'archiviazione del patrimonio artistico di Forame. Come si erano incontrati Dario e Franca prima di iniziare uno dei più lunghi e solidi sodalizi artistici del loro tempo? Lo racconta la stessa Franca nella sua autobiografia Una vita all'improvvisa. Sono sempre a Milano e mi trovo a recitare al Cinema Teatro Colosseo, nella compagnia Sorelle Nava e Franco Parenti, un'equipe tradizionale, un ambiente così lontano da quello in cui avevo vissuto fino ad allora. E vedo anche i compagni di lavoro, quelli pieni di spocchia e quelli civili e garbati. Fra questi c'è anche Dario. Ma che ci fa qui con noi quel lungagnone dinoccolato e sorridente? So che ha piantato il Politecnico e perfino un lavoro sicuro per fare sto mestiere da commediante. Lo intravedevo ogni tanto, che se ne stava spesso in disparte, quasi a evitare le smancerie e i discorsi così poveri di intelligenza sparsi sul palcoscenico e fra le quinte. Questa era la dote che apprezzavo maggiormente in lui, la riservatezza. Sono stata io a invitarlo dopo le prove a mangiare qualcosa in una trattoria la prima volta. Dario sembrava non accettare volentieri quell'invito. Poi, giacché io insistevo, mi svelò la ragione della sua reticenza. «Non ho un soldo», disse. «Per potermi liberare dal lavoro e venire alle prove, ho dovuto licenziarmi dallo studio di architettura dove sviluppavo progetti. Mi fa piacere, adoro nutrire randagi, gatti abbandonati e disoccupati affamati». Andammo in una trattoria lì all'angolo e ordinammo due porzioni di salame, pane e una birra, per me acqua, sono astemia. Poi ci accompagnammo l'un l'altra a casa. Io abitavo dalle parti di Porta Garibaldi da mia sorella, tram non ce n'erano più, quindi ci avviammo a piedi. Ci raccontavamo entrambi delle nostre vite, lui del suo lago, il maggiore, e dell'accademia in cui aveva studiato, io della mia compagnia e degli aneddoti più gustosi. Stop! Eravamo arrivati sotto casa mia. Ci salutiamo, un timido sbaciucchio. Poi io prendo il coraggio e propongo: «Senti, non ho sonno. Vengo ad accompagnarti verso la tua casa per un pezzo. Dove abiti?» «Vicino alle carceri di San Vittore. Ho affittato una cella», aggiunge. Rido e l'accompagno prendendolo sotto braccio. «Andiamo!» Attraversiamo Parco Sempione, allora non c'erano né catene né inferriate a impedire l'accesso. È una notte chiara, gli alberi proiettano lunghe ombre che attraversano i prati. Non c'è nessuno spazio che ci permetta di appartarci un po'. All'istante ci troviamo bloccati da un solco profondo che attraversa l'intero giardino. Dal fosso spuntano canne e arbusti acquatici, ma acqua non ce n'è. Più avanti c'è un ponticello che attraversa il solco. Noi scendiamo e ci sistemiamo sdraiati nell'ombra prodotta dal ponte e ci abbracciamo. «È una fortuna, dico io, aver scoperto questo rifugio». E lui aggiunge: «Speriamo che non aprano le chiuse e ci si trovi con l'acqua che ci inonda». «No, è un periodo di siccità questo. Non sprecherebbero mai tanta acqua per farci uno scherzo del genere». C'è un gran silenzio. Torniamo ad abbracciarci felici. Di colpo sentiamo un fruscio che sale gorgogliando. «Oh mio Dio, hanno mollato la chiusa», grido io. «Presto, usciamo!» Ma non facciamo in tempo, ci arriva addosso una cascata. Ci appendiamo ai rami di un salice e riusciamo a guadagnare la riva. Siamo madidi d'acqua, ci guardiamo e spruzzandoci l'un l'altra del nostro sguazzo, scoppiamo in una gran risata. E se questo fu il primo incontro di questa coppia così produttiva, così felice, sentite che cosa racconta di quegli inizi lo stesso Dario Fo.
«Io non avevo nessuna intenzione di entrare nel teatro, ma proprio non ci pensavo assolutamente, a 20 anni soprattutto. E avevo studiato per ben 8 anni a Brera, cioè all'Accademia di Brera. 8 anni perché volevo assolutamente diventare un buon pittore. Quando sono arrivato però a dover camminare con le mie gambe, ho avuto una crisi, sono entrato in crisi matura e sono andato al Politecnico. Al Politecnico ho cominciato a studiare, a dare qualche esame, poi anche lì io stavo lavorando in un gruppo diciamo che sviluppava i progetti e a un certo punto mi sono reso conto che era un disastro, che c'era già la mazzetta, che c'era già la corruzione, Ecco che mi si presenta l'occasione di entrare in teatro. Io amavo il teatro, ma così come dilettante, e pensavo che oltre la figura e la misura del dilettante non potevo andarci, non avevo frequentato accademia. E invece, come sono entrato in teatro, ho trovato tutto in positivo. Ho trovato soprattutto Franca, che è stata veramente la mia maestra, perché lei era una di quelle che conoscevano il mestiere profondamente, era nata nel mestiere.
Dopo essersi incontrati, Franca e Dario non si lasceranno più, affrontando insieme momenti felici ed esperienze drammatiche. Dario aveva lavorato molto in radio negli anni 50 col suo celebre tormentone del Po Ernano. Aveva creato un gruppo con Franco Parenti e Giustino Durano. Si era creato un rapporto con il piccolo teatro di Grassi e Strehler e un'intesa con i grandi maestri della musica per la scena come Fiorenzo Carpi. Fo scrisse anche per la giovane Ornella Vanoni, che proprio allora iniziava con Strehler a cantare le canzoni della Mala, che in realtà erano sapienti e nuovissime composizioni. Il pezzo, diffuso successivamente anche in TV, era «Hanno ammazzato il Mario in bicicletta». E proprio con la celebre canzone di cui abbiamo parlato si conclude il primo appuntamento con Dario Fo a 100 anni dalla sua nascita, un modo per riascoltare anche l'indimenticabile voce di Ornella Vanoni.
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come al vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Fin da ragazzo correva in bicicletta per l'Amatori, Pigallaratese, con una maino rubata con destrezza a un corridore della Pedal Monzese. Non l'ho mai visto neppure al circo in pista qualcuno che facesse il furto al volo. Faceva il salto a pesce sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo.